Newsline Sera.
Le 18.43, una buona serata, Domenico Guerrino, bentrovati, la Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura, lutto cittadino a Carrara nel giorno dell'esequio di Paolo Lambruschi, il 59enne morto ieri a causa di un incidente avvenuto in una cava di marmo a Miseglia. Lo ha deliberato l'amministrazione comunale. Il comune ha rivolto alla famiglia di Lambruschi, a tutti i lavoratori del comparto del marmo, il più profondo senso di cordoglio, si legge in un comunicato. Da parte di una città colpita e sgomenta di fronte a questa tragedia, è doveroso, dice il comune, opportuno, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dell'esequio, in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore. Intanto oggi, mentre è stato annullato anche il tradizionale concerto del primo maggio in programma al Parco della Comasca, Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale, oggi, come dicevamo, adesione totale nelle cave a Carrara allo sciopero di 8 ore del distretto Lapidio a Poversiliese, proclamato dai sindacati dopo l'infortunio mortale di ieri. I lavoratori delle cave hanno scioperato compatti, adesione praticamente pari al 100%, questo quanto fanno sapere i sindacati. Non è la prima volta a Carrara che, a seguito di incidenti mortali in cava, l'intero gruppo di cavatori delle Apuane decida in blocco di aderire allo sciopero. Secondo i sindacati, buoni anche i dati dello sciopero sul piano, ovvero a valle, dove operano invece le aziende di lavorazione e progettazione delle lastre, dei blocchi di marmo con adesioni a macchia di leopardo. Questo quanto risulta dalle dichiarazioni dei sindacati. Con Matteo Bartolini, segretario provinciale di Sinistra Italiana Massa Carrara, abbiamo fatto invece una riflessione su come ripensare la sicurezza nel sistema produttivo estrattivo della Apuane. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La vicenda tragica della morte di Paolo Lambruschi ci apre proprio una riflessione, perché si tratta di un lavoratore esperto che si era formato adeguatamente, che da anni svolgeva questo tipo di lavoro con questi mezzi ribaltabili che da molti anni, diciamo, sono stati portati sulle cave insieme ad escavatori ed altri grandi mezzi. Come si possa ancora di più ridurre il rischio di infortuni in questo settore? Dal 2016 la Regione Toscana ha messo in campo un progetto specifico per il distretto Apuversiliese, ma evidentemente non è sufficiente. Non ci possiamo rassegnare al fatto che comunque gli infortuni ci siano e spesso in cava siano mortali. Alcune cose il sindacato le ha proposte e vanno sostenute con convinzione: riduzione dell'orario di lavoro per aumentare la manodopera, dare piena attuazione al riconoscimento di questo tipo di lavoro come lavoro usurante. Aggiungo, forse andrebbe fatta anche una riflessione su che cosa hanno comportato appunto l'ingresso di questi grandi mezzi all'interno delle lavorazioni di cava, e sul fatto di quanto un certo tipo di lavorazione, comunque sono 80 circa le cave solo nel bacino di Carrara, possa o meno portare a un aumento dei rischi. Lavorare in 80 situazioni su un versante di montagna, in questo caso su 3 bacini marmiferi, sono quelli di Carrara, non è la stessa cosa che avere una razionalizzazione dei piani di escavazione. Forse su questo qualche cosa di più si potrebbe fare.
E ancora oggi altri incidenti sul lavoro in Toscana. Questa mattina in provincia di Lucca un 26enne caduto dall'alto da circa 5 metri è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, teatro dell'infortunio nella cartiera di Capannori. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Verde di Porcari. L'incidente è avvenuto alla cartiera Carrara di Capannori, coinvolgendo però il dipendente di una ditta esterna. Quest'ultima è l'azienda incaricata dei lavori di rifacimento del tetto dello stabilimento. Nel corso dell'intervento, la copertura, si sarebbe verificato l'infortunio. E invece 3 uomini sono rimasti feriti sempre questa mattina a causa di un infortunio avvenuto in via Sant'Ermete a Forte dei Marmi, in Versilia. Secondo quanto appreso, in questo caso sarebbe crollato un solaio. Dei 3 feriti, per 2 trasporti in codice giallo all'ospedale Versilia, per 1 codice rosso per dinamica all'ospedale Cisanello di Pisa. L'incidente si è verificato in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile. I feriti sono un operaio italiano di 50 anni, altri 2 di origine albanese, 49 e 55 anni. Il più grave è l'italiano, portato in codice rosso all'ospedale di Pisa, anche se non sarebbe in pericolo di vita.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo dunque alle manifestazioni del primo maggio. È stata presentata questa mattina dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL Toscana la manifestazione della festa del lavoro unitaria, e quest'anno si svolgerà a Montemurlo, in provincia di Prato. Interverrà, come sentivamo ieri, il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri. La scelta di Montemurlo riguarda un'area particolarmente densa di lavoro manifatturiero, ma rimanda soprattutto alla memoria di Luana Dorazzo, la giovane madre vittima di un infortunio sul lavoro mortale, una ditta di Ostel, 3 maggio 2021, diventata simbolo della piaga delle morti sul lavoro, come ci ha raccontato Daniele Battistini, segretario generale FENEAL UIL Toscana.
Il primo maggio saremo in piazza a Montemurlo, in provincia di Prato, dove interverrà il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, ma non sarà una festa, sarà l'ennesima giornata di lotta e di mobilitazione, perché il tema della sicurezza e degli infortuni mortali è un tema drammaticamente caldo e perché crediamo che la campagna Zero Morti sul Lavoro, che ormai perseguiamo da tempo, sia fondamentale per ridare dignità alla nostra regione e al nostro paese. Dobbiamo ricordare a tutti che esiste un prima e un dopo, un prima degli infortuni dove è opportuno, necessario, fondamentale lavorare sul tema della prevenzione, ma esiste anche un dopo, perché dopo il lutto, dopo il cordoglio, dopo le parole di dolore che spesso sentiamo esprimere, non dobbiamo permetterci di lasciare sole i cari, i familiari di quelle persone che perdono la vita sul posto di lavoro. E questo è il grido di allarme che poi proverrà dalla piazza del primo maggio in maniera unitaria come CGIL, CISL e UIL, perché crediamo che questo sia davvero necessario per ridare dignità ad un paese che soffre e che purtroppo ogni anno ormai si è abituato a contare migliaia di vittime. Deve esserci una cultura della sicurezza sempre più diffusa, partendo sicuramente dal tema della prevenzione, aumentando i controlli, aumentando le assunzioni negli organi ispettivi, ma soprattutto concentrandoci su un tavolo di monitoraggio e di confronto costante per quello che riguarda il tema della sicurezza. Devono sentirsi coinvolti tutti, a partire dalle istituzioni, alle aziende, alle organizzazioni sindacali. Dobbiamo farlo in maniera sinergica, dobbiamo farlo insieme e soprattutto dobbiamo farlo per il futuro di questa regione e del nostro paese.
E ora ci dedichiamo invece a quelli che saranno gli eventi, tanti per il primo maggio in Toscana. Sentiamo questa selezione tra cortei, concerti, eventi culturali e istituzionali nel servizio curato da Viola Giacalone.
A Firenze il primo maggio si apre alle ore 10 con una manifestazione sindacale in via Mariti, proprio all'ingresso del cantiere dove il 16 febbraio scorso hanno perso la vita 5 operai. Il corteo, che partirà alle 14.30 da via Mariti, è organizzato da Giovani Palestinesi, Unione Sindacale di Base, COBAS e altri movimenti, e proseguirà allo slogan Basta guerre, basta sfruttamento e morti sul lavoro, per poi concludersi in piazza Dalmazia con interventi dal palco. Nel pomeriggio alle ore 17 una passeggiata nel centro cittadino porterà fino alla Camera del Lavoro in Borgo dei Greci, dove è prevista una festa serale promossa dalla CGIL, e come ogni anno alle Cascine torna la storica fiera del primo maggio con oltre 200 banchini lungo viale Lincoln. A Sesto Fiorentino alle 10 in piazza Ginori si terrà una manifestazione sindacale con la partecipazione del presidente della regione toscana Eugenio Giani e del consigliere per il lavoro Valerio Fabiani. Sempre a Sesto torna l'appuntamento con Incanto 2025, rassegna del canto dell'istituto Ernesto De Martino, che inaugura la sua 30ª edizione con la festa del primo maggio dedicata al tema resistenze. A Prato la giornata inizia alle 10 con un corteo da piazza Mercatale e si conclude alle 11.30 in piazza delle Carceri con il comizio del segretario generale della CGIL Prato. Ma l'appuntamento centrale per la festa del lavoro 2025 sarà a Montemurlo, una delle tre piazze nazionali scelte quest'anno. Alle ore 10 in piazza della Repubblica si terranno gli interventi dei delegati, dei pensionati e delle segreterie regionali di CGIL e CISL. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e collegato tramite maxi schermi alle altre due piazze nazionali, Roma e Casteldaccia. All'Ari, l'11ª edizione della Festa Rossa dei Lavoratori animerà il borgo dalle 11 fino alle 23. Tre piazze saranno coinvolte da concerti, mostre, attività per bambini e panel culturali. A Livorno dalle 14 la Fortezza Nuova ospita una tavola rotonda sul tema del lavoro tra presente e futuro, con importanti rappresentanti sindacali tra cui Rossano Rossi e Michele De Palma. A Pisa, a Monte Calboli, ritrovo dalle 9.30 presso il Circolo La Perla, dove si terrà il corteo con la filarmonica Giuseppe Verdi. A Siena, tra gli eventi 20, un corteo a Chiusi dalle 9.45 che celebrerà la liberazione e il lavoro, e a Chianciano Terme la distribuzione dei garofani dalle 8.30, poi il corteo alle 11 con esibizione musicale conclusiva. A Capannori, in provincia di Lucca, il 1° maggio si festeggia all'insegna della musica e della partecipazione con un grande concerto gratuito in piazza Aldo Moro. A partire dalle ore 16 saliranno sul palco Alex Britti, Elisa G, Mida e Max Gazzè.
Detto che i lavoratori Beko Europe di Siena saranno in corteo per il 1° maggio attraverso le strade di Siena, per l'appunto il corteo partirà alle 10 del Genea a Lizza, passerà proprio in Piazza del Campo, si concluderà in luogo di partenza intorno alle 12 con interventi pubblici. Per quanto riguarda invece i sindacati di base, il 1° maggio vedrà iniziative in Piazza dell'Isolotta e poi un corteo che partirà da Via Mariti a Firenze, al cantiere Esselunga, dove sono morti 5 operai lo scorso anno. Buonasera Alessandro Nannini di Cobassataf, grazie di essere con noi.
Buonasera a te e chi ci ascolta.
Dunque la giornata avrà inizio alle 14.30 con la partenza del corteo. Lo slogan scelto è basta guerre, basta sfruttamento e morti sul lavoro.
Ma credo che con queste 6 parole in questo momento si sia detto tutto praticamente. Basta guerre. Vediamo quello che sta succedendo nelle guerre, vediamo l'occupazione israeliana sul popolo palestinese, e proprio per questo il corteo che partirà da via Mariti alle 14.30 vedrà la presenza organizzata dai giovani palestinesi, e quindi vedrà la nostra presenza, la presenza dei precari, e partirà da lì. Lì noi metteremo a questo punto uno striscione riguardanti proprio le morti sui lavori, ed ecco, infatti basta morti, perché le guerre portano morti, ma anche in Italia c'è una vera e propria guerra sul lavoro, ogni giorno ne muore 3 operai o 3 lavoratori e lavoratrici, quindi questa è una guerra su un'economia di guerra, perché basti pensare praticamente la corsa viene fatta a livello europeo ma anche a livello italiano per il riarmo, mentre si va a spendere per le armi, non si spende per i salari, non si spende per la sicurezza sul lavoro, eccetera eccetera. Il corteo arriverà direttamente poi in piazza Isolotto, dove lì dalle 3.30 in poi saremo lì con dei banchetti delle varie associazioni e vari comitati che hanno dato l'adesione alla giornata, con interventi o musica e intrattenimento, diciamo. Questo è quello che cercheremo di portare a Firenze, cercando, come stiamo facendo in questi anni, ogni giorno il 1° maggio, di cercare di portare a Firenze anche questa giornata, era stata forse un po' dimenticata per tutti, alla fine il 1° maggio se no sembra sia solo esclusivamente il concertone ben fatto a Roma, e invece non è così.
Grazie Alessandro Nannini Cobas, buona serata, buon 1° maggio naturalmente.
Anche a te naturalmente, a tutti voi.
Vuoi ascoltare Controradio in mobilità?
Carica la nuova app su Google Play per Android e sull'App Store per Apple. Dovunque tu sarai,
Controradio sarà con te. 1° maggio, festa del lavoro. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 1° maggio, su Controradio.
Controradio.
Rock and roll, whoa. It's a love with Jenny Stone, whoa. It's a love with Jenny Stone, whoa. If he don't like it, burn it up now.
It's a love with rock and roll, whoa. It's a love with Jenny Stone, whoa. It's a love with Jenny Stone, whoa. If he don't like it, burn it up now.
And he knows what he got to do in house. He's gotta have fun with you. You're a lucky lady.
And he knows when the evening's up, when his job is done, be over in a shop for years.
It's a love with rock and roll.
Più di 9 mesi dopo il delitto, il giudice per le indagini preliminari di Prato ha condannato 5 cittadini di origine cinese accusati di tentato omicidio ai danni di un imprenditore connazionale che produce grucce. Un uomo sopravvissuto miracolosamente all'agguato di un comando misto fujianese dello Zhejiang. Secondo gli investigatori, il gruppo punitivo era arrivato appositamente dalla Cina per colpire la vittima e difendere gli interessi di un cartello. Il servizio dal corrispondente Giorgio Bernardini.
5 condanne a 7 anni e 6 mesi è la prima sentenza per un tentato omicidio nell'ambito dell'ultima fase della guerra delle Grucce. Gli imputati sono stati tutti condannati per decine di tagli provocati a un rivale il 6 luglio 2024. Si tratta di un battesimo nell'escalation di violenza per la guerra tra bande criminali orientali che agita in questi mesi Prato. Un conflitto che, come noto, fa arrivare i suoi echi nelle capitali europee con cui il distretto dell'abbigliamento toscano è strettamente in contatto. Gli autori del tentato omicidio, condannati con rito immediato, erano stati catturati dalla polizia poche ore dopo la spedizione punitiva fra Calabria e Sicilia, dove erano fuggiti. La vittima dell'attentato era Cheng Meng Zhang, titolare occulto della Honglong Plast, uomo oscuro con un passato in carcere dove ha scontato una condanna per omicidio che aveva commesso a San Giuseppe Vesuviano nel 2006. Il tentato omicidio del 6 luglio scorso è senza dubbio la pietra miliare dell'ultima fase della guerra delle Grucce. Non è un caso che i contorni della guerra mafiosa si siano potuti tracciare a partire dalla collaborazione della vittima dell'agguato, che per la prima volta ha parlato chiaramente di ciò che stava accadendo. Visto il suo passato, si può forse parlare a buon titolo del primo pentito cinese rispetto alla guerra in corso. Il secondo sarebbe in questo caso suo fratello, che vive all'estero ma che è stato convinto dalla stessa procura, quella guidata da Luca Tescaroli, a collaborare all'indagine.
A 6 anni dall'apertura del processo, ieri il Tribunale di Massa Carrara ha emesso 23 condanne per presunti abusi e violenze che sarebbero stati commessi da carabinieri che avevano prestato servizio in Lunigiana. Le condanne inflitte, come riportano oggi La Nazione e Il Tirreno, vanno da 9 anni e 8 mesi a 8 mesi. La procura aveva chiesto pene fino a 16 anni di reclusione. L'inchiesta era nata nel 2011 dopo l'esposto presentato da un cittadino marocchino che sosteneva di essere stato percosso in caserma. Intercettazioni telefoniche ambientali portarono poi anche ad alcuni arresti di militari. La difesa degli imputati ha già preannunciato ricorso in appello. Arriva ad uno snodo cruciale il cantiere dell'autostrada dell'acqua a Firenze, che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra Viale Matteotti e Piazza Beccaria. Un'opera complessa che permetterà il raddoppio fino a Viale Strozzi dell'intera rete, che consente di distribuire l'acqua potabilizzata nell'impianto fiorentino e Lanconella ai comuni dell'area metropolitana Firenze, Prato, Pistoia. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio si terranno quelli che tecnicamente vengono definiti impatti, cioè operazioni di collegamento tra le nuove condotte che comporteranno l'interruzione oppure l'abbassamento dell'apporto idrico per diversi comuni. Nicola Perini è presidente di Publiacqua, lo sentiamo insieme a Cristiano Agostini, che è responsabile direzione gestione opere Publiacqua.
L'ammodernamento di quella che viene definita l'autostrada dell'acqua era uno degli elementi di priorità, ma è una rete che ha 50 anni e necessita da una parte di un ammodernamento e di un rafforzamento. E proprio in occasione dei lavori della tranvia si è ritenuto che fosse funzionale questo intervento, riguarderà 10 comuni per un totale di circa 350.000 residenti. La riduzione o la mancanza dell'acqua potrà durare dalla notte del venerdì sul sabato e ci auguriamo che tutto possa normalizzarsi nel primo pomeriggio della domenica. I comuni sono i comuni di Agliana, Calenzano, Campi, Carmignano, Firenze, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Sesto Fiorentino e Signa.
L'intervento in cosa consiste? Consiste nel posizionamento di due nodi di interconnessione tra la rete esistente, i due punti di immissione di collegamento tra il vecchio e quella che sarà la tubazione che sta in questo momento per essere è in corso di realizzazione. I due punti saranno su Piazzale Donatello e su Piazza Beccaria. Per poter innestare questi nodi sulla tubazione esistente sarà necessario ovviamente tagliare la tubazione esistente, quindi prima di tagliarla dovremo svuotarla dell'acqua. Pomperemo e cercheremo di implementare il più possibile dalle risorse locali, sia a Prato sia dunque tutta l'area metropolitana, tutte quelle che sono le nostre fonti di approvvigionamento, cercando di far sì che la rete si riempia il più possibile, in modo tale che i disagi siano più possibile limitati.
Alle 19.03 salutiamo e ringraziamo il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Professor Conti, gli ascoltatori di Controllati lo conosceranno, lo disturbiamo sempre quando si tratta di capire un po' quello che sta accadendo, diremo a livello legislativo in generale, sui temi di maggiore importanza e attualità. E stasera vogliamo parlare di questo appello dal titolo Per una sicurezza democratica, redatto da 257 giuspubblicisti di tutte le università italiane e che ha come punto di riferimento in negativo naturalmente il decreto sicurezza varato dal governo Meloni. Professore, perché questo decreto sicurezza è da contrastare, insomma, da oltre che da criticare?
Ci sono tre aspetti strettamente collegati tra di loro. Il primo è quasi una questione di forma. Per la prima volta, o meglio per la terza, però le altre due volte erano molto particolari, un disegno di legge in discussione in Parlamento viene trasformato dal governo in un decreto legge in materia penale. Questo può essere considerato un qualche cosa che attenta alle prerogative parlamentari, e fin qui stiamo facendo delle chiacchiere che probabilmente agli ascoltatori e alle ascoltatrici interessano fino ad un certo punto. La verità però che ci si deve chiedere è: come mai in materia penale si utilizza una fonte che è caratterizzata dalla provvisorietà, perché se non fosse convertita in legge dopo 60 giorni decadrebbe completamente? E qui la risposta può essere una sola, perché il governo evidentemente è sicuro che quella fonte, quel decreto legge, sarà sicuramente convertito in legge, ovvero è sicuro che il Parlamento non serva a nulla se non a dir di sì a quelle che sono le sue richieste.
E questo già, diciamo, come dire, fosse vera la sua interpretazione, sarebbe un fatto grave. Però ribadiamo che i decreti legge in realtà servirebbero in caso di urgenza, no? Io semplifico per far capire, e in questo caso l'urgenza mi sembra non ci sia proprio, è un dato quasi oggettivo, no?
Non ci può essere, perché se per 14 mesi abbiamo discusso di un disegno di legge, prima alla Camera, poi al Senato, poi di nuovo alla Camera, se ci abbiamo tenuto centinaia di sedute sia della Camera che del Senato, l'urgenza evidentemente non c'è.
Anche perché non è che in questi mesi, voglio dire, ci sia stata una recrudescenza talmente clamorosa di fenomeni criminali o tali che giustifichino una cosa del genere dal punto di vista della logica proprio legislativa.
Facciamo un esempio molto stupido: una delle norme che introduce questo decreto sicurezza è la possibilità di mettere in prigione la madre con un bambino piccolo. C'è una straordinaria necessità ed urgenza con riferimento a tutte le madri con bambini piccoli che commettono reati, cioè essenzialmente i reati contro il patrimonio commessi da minoranze etniche? Forse no.
Ma così in astratto sarei assolutamente d'accordo con lei. Questo, diciamo, riguarda quello che potremmo ascrivere al metodo, no? In generale, che però è anche merito. Ma venendo ai contenuti di questo disegno di legge trasmutato in decreto legge.
Per me qui la vera questione è: ci piace o non ci piace il panpenalismo emozionale? Con lei ne abbiamo già parlato quando si parlava del delitto di rave.
Sì.
In pratica si tratta di dire: ci sono delle emozioni nella società, queste emozioni sono molto forti e noi reagiamo con delle pene che rispondono alle emozioni. Siamo molto lontani da Cesare Beccaria.
Sì, anche perché poi, se mi permette, professore, poi magari non so se lei è d'accordo, ma la questione dell'emozione è una questione molto fragile se la poniamo sul piano legislativo, anche perché le emozioni, come sappiamo, sono i famosi sentiment, no? Sono poi soprattutto oggi fomentati spesso dal circuito mediatico ufficiale o non ufficiale e quello politico. Quindi basarsi sulle emozioni del momento è veramente un cattivo affare quando si tratta di legge, o sbaglio?
Sicuramente sì, però entrambi sappiamo benissimo che il gradimento del governo non è in caduta libera.
Questo è vero.
E questo genere di iniziativa piace alla società, chiamiamola civile. È un qualche cosa su cui dobbiamo riflettere.
Dal punto di vista, diciamo, del diritto di manifestare, no? Che è una delle cose che è messa maggiormente, almeno da quello che leggiamo, a rischio in questo decreto. Lei è dello stesso opinione?
Ci sono due reati che colpiscono il diritto di manifestare. Uno è la resistenza passiva in carcere o comunque in istituti a libertà attenuata. A me sembra che erigere l'obbedienza a valore assoluto sia un qualche cosa che non può che far paura. L'altro è il reato di blocco stradale, e qui a me sembra che la Costituzione parli abbastanza chiaro. Le riunioni in luoghi pubblici sono sempre possibili, è necessario dare un preavviso. Se si rispetta l'articolo 17 della Costituzione non ci può essere un reato. Se non si rispetta l'articolo 17 della Costituzione ci sono tutte le fattispecie di reato già previste dal testo unico di pubblica sicurezza, e questo secondo me è quel che basta. Però l'aspetto che secondo me è più forse preoccupante di questo decreto legge è che quando la maggioranza ricorre al decreto legge è perché il governo vuole tenere insieme la propria maggioranza, ha paura della sua maggioranza parlamentare. Questa è la normale regola. Qui, secondo me, c'è un passaggio in più. Il governo non può aver paura della sua maggioranza parlamentare. In questo momento la maggioranza parlamentare mi sembra che sia silenziosa come poche altre volte. Allora fa una forzatura che non potrà non finire davanti alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale non potrà non applicare i principi che fissa fin dal 1996 dichiarando incostituzionale questo decreto legge.
E allora perché lo fa?
Perché vuole andare contro la Corte Costituzionale.
Andando quel conflitto che lei paventava già una delle ultime volte che ci siamo sentiti.
Sì. Questa secondo me è la volontà chiara del governo, perché la Meloni non può non rendersi conto che questo disegno di legge andrà sicuramente in Corte Costituzionale e che la Corte Costituzionale sicuramente glielo dichiarerà incostituzionale, e non può non volerlo.
E quindi in questo caso qui, come dire, conta su quello che lei diceva prima, cioè sul consenso che continua ad avere abbastanza alto, se non molto alto, nel paese, per dire, ecco, vedete, non mi fanno fare quello che vorrei fare, che ricorda però tristi periodi della nostra storia.
Che ricorda tristissimi periodi della nostra storia e che ricorda la legge sui poteri.
Grazie al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale dell'Università di Pisa. Buona serata, buon lavoro a lei.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19 alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente. Rigato.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
Thank you.
insomma 342 8104 111 per i vostri messaggi. Certo che se, insomma, se le previsioni del professor Conti si avverassero, non sarebbe proprio un bel momento per la nostra democrazia. Vediamo, naturalmente noi saremo qui a raccontarlo e anche a darvi, se possibile, se ci riusciamo nella nostra modestia, degli elementi per capire quello che accade, quello che si sta muovendo in questo paese. Le pene in Italia ci sono, spero vengano applicate. Se chi sbaglia paga con la propria libertà e la giusta misura, forse ci sarebbe più paura di fare atti illeciti. Lo ha detto Silvia Bargatti, la madre di Matimu Bakir, il 17enne di Certaldo, accoltellato a morte il 29 dicembre 2024 dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio, a margine di un'iniziativa promossa dal comitato Amati nel centro di Empoli. La manifestazione a cui erano state invitate le scuole del territorio, erano presenti i genitori del 17enne, le istituzioni, il centro aiuto Donna Lilith, una delegazione del liceo Enriquez di Castel Fiorentino e Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, il giovane ucciso a 22 anni a Lloret de Mar nel 2017, anche qui nel corso di una rissa, o meglio di un attacco violento da parte dei giovani ceceni. Un centinaio di persone hanno percorso il centro storico imbracciando cartelli con scritto basta violenze, giustizia per Mati, i nostri figli devono poter tornare a casa la sera, giustizia per i nostri ragazzi. Il comitato Amati è nato, viene detto, per fare giustizia, per far capire ai ragazzi che se dovessero commettere qualche reato ci sono le pene, ma anche per mettere insieme iniziative come quella di oggi contro ogni forma di violenza che oggi ci circonda. E manifestazione quest'oggi alle 18 all'Isolotto per chiedere invece la riqualificazione del giardino del Saletto, definito al comitato del quartiere 4 come luogo di spaccio e prostituzione. La manifestazione arriva dopo un evento analogo a marzo per protestare contro il degrado davanti al centro commerciale di Viale Canova. Alessandro Biggio è il presidente del comitato civico che ha promosso la manifestazione.
La situazione ormai di degrado, di insicurezza attorno al supermercato è diventata ormai insostenibile. A cominciare dai residenti, i clienti, i lavoratori stessi denunciano da tempo che ci sono episodi di microcriminalità, di aggressioni, traffico di droga, che praticamente mettono a rischio la sicurezza dell'area. Addirittura 10 giorni fa fu un marito di una dipendente che andò a prenderla perché per problemi di sicurezza la va a prendere, i mariti vanno a prendere la moglie che lavora all'Esselunga, pensate a quanti livelli siamo arrivati, un po' aggredito da una bottigliata in testa da parte della minigang che circola nel posto. E noi che siamo nel comitato di quartiere 4 vogliamo chiamare a raccolta cittadini oggi alle 18, proprio perché il presidio tra l'altro si terrà nel giardino del Saletto. Il giardino del Saletto, che è prospiciente di la zona dell'Esselunga, è ormai da troppo tempo un parco che è diventato una zona franca per lo spaccio, per la prostituzione, consumo di droga. Insomma, sono anni ormai che questo avviene e che non succede niente, per cui noi vorremmo richiamare l'attenzione anche su questo, ma più che altro anche per cercare di qualificare il giardino. Voglio dire, ci sono delle siepi alte dove si nascondono dietro, nascondono la droga tra i cespugli, si nascondono per prostituirsi, per comprarsi una dose. Ora, sono grandi tragedie umane, ma a noi ci interessa più che altro che ci sia il decoro, che i bambini che si affacciano alla finestra sul giardino non vedano questo scempio.
Un'inchiesta coordinata dalla DDA di Firenze, condotta dai carabinieri del NOE e del capoluogo toscano, ha portato alla scoperta di un traffico di rifiuti illeciti tessili tra Prato e Pistoia, che avrebbe coinvolto una ben strutturata, viene detto, organizzazione criminale composta per lo più da soggetti di origine campana, stabilmente residenti o domiciliati nelle due province. Coinvolti nell'indagine 11 persone, 3 società tessili gestite da italiani e da cinesi, sarebbero stati gestiti in maniera illecita quasi 100 tonnellate di rifiuti, consentendo risparmi sui costi di gestione dei rifiuti per diverse decine di migliaia di euro. I sacchi neri con gli scarti sarebbero stati abbandonati in terreni o capannoni in disuso, occupati abusivamente lungo le strade, arrivando anche a sfruttare la presenza dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 2023 nelle province di Prato e Pistoia, secondo quanto spiega il NOA in una nota, dando notizia della notifica agli avvisi di conclusione indagine avvenuta ieri nelle province di Prato, Pistoia e Napoli. A 10 persone ritenute responsabili a vario titolo del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva e a 3 società. L'inchiesta era cominciata a febbraio. Torna dal 5 all'11 maggio a Firenze Unifi Green Week, settimana di iniziativa organizzata dal Green Office dell'Ateneo Fiorentino in collaborazione con EUniWell, rete universitaria finanziata dalla Comunità Europea, volta a misurare e migliorare il benessere delle comunità. Il calendario di eventi nasce, viene detto, con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità. Per questa edizione, che è la terza, Unifi Green Week propone eventi in linea con la settimana verde dell'Unione Europea, che si svolgerà a giugno, secondo le tre parole chiave del 2025, cioè clean, competitive e circular. Tra le iniziative, il 6 maggio al campus delle scienze sociali un incontro in collaborazione con l'azienda Rifo per parlare di economia circolare, di materiali riciclati, con Rigene Jeans, nuova vita per i tuoi vecchi jeans, a tutti coloro che porteranno almeno un capo di abbigliamento da conferire per il riciclo sarà offerta una scontistica su prodotti realizzati con fibre rigenerate. Gentilezza, scienza, politica sono invece queste le parole protagoniste di Elogio dell'Umano, iniziativa promossa da CESVOT e Gabinetto Scientifico Letterario VSE in collaborazione con lo Stanzione delle Apparizioni. Tra gli appuntamenti in programma il 5, 14 e 19 maggio alle 17.30 sono tre, ci saranno ospiti Gianrico Carofiglio, Serena Dandini, padre Paolo Benati, Andrea Simoncini, Giuliana Amato. Sentiamo Riccardo Nencini, che è presidente del Gabinetto Scientifico Letterario VSE, e Luigi Paccosi, presidente di CESVOT.
L'umanità sta vivendo la quarta grande rivoluzione, che sarà molto diversa da quelle che l'hanno preceduta, industriale la prima e poi piano piano con un approccio più tecnologico. La velocità con cui il cambiamento avviene è tale da obbligarci a tornare alle origini. Le origini sono la riscoperta dell'umanità e quindi dell'umano e quindi dei sentimenti e delle grandi passioni. Da qui l'organizzazione di tre importantissime iniziative con il CESVOT, che ringrazio, e tagliate su politica, l'ultima con Giuliano Amato, i sentimenti, la prima con Carofiglio e Dandini, e poi nel mezzo una lettura dell'intelligenza artificiale che sarà assolutamente interessante con chi la conosce meglio di tutti, che è Padre Melandi.
E credo che per noi sia veramente mettere al centro ciò che ci interessa veramente, cioè riprendere una coscienza dell'umano, cioè proprio anche rispetto ai nostri volontari, che appunto devono, come vogliamo che riscoprano questa dimensione, perché sembra che con tutta la tecnologia e tutte le cose che stanno avvenendo nel mondo questo aspetto venga un po' meno, per cui nelle relazioni, nei rapporti fra le persone, per cui abbiamo fatto questo fuoco sulla gentilezza, che mi sembra molto bello, perché è un tema da riprendere, perché sembra che invece vada di moda l'arroganza, la prepotenza nelle relazioni e il potere fino a se stesso.
I said I feel so bad. I said there's so much hate in there. Come on, man. It's a secret space. There shall be no hate in this house. The power of our music, the power of the people. We're gonna throw these evil spirits out now.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Aiutateci ad affrontare una crisi senza precedenti. Questo è l'appello che peraltro facciamo nostro per raccontarvi questa storia, che è la storia di Medu, Medici per i Diritti Umani, del camper di Medu che abbiamo conosciuto negli anni e che porta il diritto universale alla salute nei luoghi dove le istituzioni sanitarie non vanno, così per semplificare. Buonasera a Marco Zanchetta di Medu, grazie di essere con noi.
Grazie, buonasera, grazie dell'invito innanzitutto.
Che sta accadendo, Zanchetta?
Sta accadendo che i tagli, insomma, che abbiamo letto un po' nelle cronache, le tagli internazionali alla cooperazione internazionale e agli aiuti umanitari, decisi in primis dall'amministrazione americana, ma insomma comunque è a ruota da altri soggetti, hanno portato a una grave crisi di risorse delle agenzie umanitarie. D'altro canto, altri soggetti privati hanno seguito la stessa logica, che è la logica di pensare che l'assistenza ai migranti sul nostro territorio, in Italia in particolare, sia un problema in qualche modo superato, e questo ha portato a un taglio drastico dei finanziamenti, che per noi ha raggiunto l'80%, che è avvenuto improvvisamente tra i mesi di marzo e di aprile, e che ci ha costretto a un taglio orizzontale a i progetti sul territorio nazionale e quindi anche ai progetti in Toscana, che sono l'unità mobile appunto che hai nominato e il progetto comunque di assistenza alla salute mentale delle vittime di violenza e tortura, che comunque si svolge a Firenze, mentre l'unità mobile si muove anche su Prato, su Pistoia, su altri territori della Toscana.
Ecco, ci spiega, poi diremo anche come si può contribuire per ovviare per quanto possibile a questa vicenda, ma ci spiega perché questo diciamo avviene a partire dai tagli all'USAID, no? All'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale deciso dall'amministrazione Trump?
Perché questi tagli si ripercuotono direttamente nei confronti delle agenzie umanitarie, appunto dedite comunque all'assistenza, quindi che ha portato poi un taglio all'interno delle agenzie stesse, sia come personale che come progetti, e quindi ai finanziamenti poi alle organizzazioni umanitarie. È un grido d'allarme che arriva un po' da diversi soggetti in questo momento, e sono dei tagli insostenibili, perché dopo 20 anni ci troviamo per esempio a dover chiudere l'unità mobile in Toscana, che diciamo speravamo fosse qualcosa che non succedesse mai. Noi abbiamo tanti volontari che girano intorno all'unità mobile di diverse professioni, sono un patrimonio che negli anni hanno potuto poi avere delle esperienze o entrare in contesti insomma difficilmente raggiungibili, come dicevi tu prima, no? Tutti quei contesti fuori dalla portata spesso istituzionale, poco collegati alle istituzioni, però abbiamo bisogno anche di uno staff salariato, di uno staff tecnico che segua con continuità i progetti. Questa idea che l'assistenza ai migranti non sia più una priorità è questo il grosso errore che risente ovviamente del clima politico che c'è, del clima culturale che c'è. In realtà l'intervento è sempre più complesso, perché sono persone che sono sul territorio, anche cronicamente sul territorio, e al di là di una prima assistenza diretta medica strettamente sanitaria, hanno bisogno anche di un inserimento, di un'assistenza spesso appunto sulla salute mentale, dati i traumi subiti o nei paesi di origine o durante la migrazione, e hanno bisogno anche di una regolarizzazione dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista dell'inserimento sociale più in senso ampio, che è quello che cerchiamo di fare. Sono interventi complessi, lunghi, che richiedono ovviamente uno staff costantemente impegnato.
Come si può contribuire per ovviare l'immediato, no? Per tamponare questa falla che si è aperta?
Certo, tutto questo implica comunque anche un ragionamento più ampio, no? E quindi stiamo ragionando un po' anche un cambio di rotta, insomma, anche sulle richieste di finanziamento, su un appoggio che si basi più sul locale. Ovviamente l'ideale è la solidarietà diffusa. In questo momento c'è un'emergenza, perché stiamo davvero spegnendo il motore, e quindi abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi sui vari progetti a livello nazionale. Nel nostro sito è possibile accedere per la donazione diretta all'unità mobile di Firenze.
Quindi il sito, diamo l'indirizzo preciso così le persone possono...
www.medicipediritiumani.org, e lì speriamo in poco tempo di riuscire perlomeno a portare fino a fine anno l'attività del camper, e poi insomma riprendere le forze, la motivazione e cercare di andare avanti.
Anche sulla scorta di quella riflessione che diceva a proposito del, anche come dire, di ricalibrare, no, l'attività, certo, nelle condizioni storiche attuali che, certo, come dire, partono certamente da un clima politico diremmo cambiato, forse non c'è più tanto una distinzione a destra e a sinistra a questo punto di vista, in alcuni, no, casi, no? Sembra, certo, quasi, certo, che la solidarietà sia diventata una brutta parola.
Esattamente, e forse la solidarietà diffusa, proprio quella delle persone che ci stanno intorno, che ci vedono muovere, che sanno l'attività che facciamo, è quella che ci può dare forza e anche maggiore indipendenza nelle scelte che facciamo.
Grazie Marco Zanchetta, Medici per, grazie, i diritti umani, buona serata, grazie di essere
serata,
stato con noi.
Grazie.
Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Vi ripeto l'indirizzo del web, se volete naturalmente accogliere l'appello ai Medici per i diritti umani, www.medicipertidiritti umani, tutto minuscolo, naturalmente tutto unito, .org, e lì trovate tutte le informazioni. Per quanto riguarda invece le informazioni sul tempo, ce le dà il LAMMA. Le previsioni per domani sono queste: cielo sereno, poco nuvoloso, i venti sono deboli, mari calmi, un poco mossi, e le temperature stazionarie, quindi farà caldo. Tra poco la linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.